Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma vaffanculo, da qui sei mia solo Radio Maria, riportacci via.
Ladies and gentlemen, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex DJ e vi terrò compagnia anche questa sera per un viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, 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 bentornati signore e signori sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Come state? Beh, direi che questo freddo, ragazzi, non se ne vuole andare, davvero. Io non vedo l'ora che arrivi la primavera, non so voi, ma io già mi immagino maglietta corta, bermudino, birretto in mano al sole. Direi che non è male come prospettiva, cosa dite? Ma ahimè, dovremo pazientare ancora un po', purtroppo, per vedere un po' di sole, un po' di tepore sulla nostra pelle. Nel frattempo godiamoci l'inverno, teniamo duro. Ah, ma se che voi sappiate già carnevale? No, perché ormai qua non si capisce più niente, cioè a settembre ci sono già i panettoni nei frighi e sui mercati. A dicembre ci arrivano già i galani, a febbraio c'è già la colomba pasquale, cioè, veramente, ragazzi, non si capisce più niente, non so voi. A noi non ci resta che continuare con la buona musica, godersi ancora un po' quest'inverno, godersi almeno del buon vino rosso, perché dopo d'estate difficilmente lo berremo. Ah, comunque, prima di iniziare, non lo facciamo quasi mai, però questa volta dobbiamo farlo. Ieri è stata una data speciale, il compleanno di una nostra grande ascoltatrice che ci segue sempre, ovvero la Lucy. Quindi tanti tanti auguri Lucia da tutta Radio Sherwood. Bene, bene, bene. Questa sera di cosa parleremo? Questa sera andiamo a rivivere un decennio che mi è molto caro, perché ovviamente sono nato in quegli anni. Stiamo parlando del 1980, quindi gli anni 80, dall'80 all'89, questo decennio di boom economico a livello assolutamente mondiale. Un decennio in cui sono nati molti miti, sia cinematografici che musicali, ma anche dal punto di vista dei videogiochi. Per questo questa puntata si chiamerà Generazione 8-bit, che sono proprio i bit presenti nella console Nintendo, che in pochi fortunati siamo riusciti ad avere. Bene, direi che il motore è avviato, possiamo partire. No, niente ragazzi, mi dimentico sempre, c'è la nostra sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami al Bastenza. Grazie a tutti, grazie al Mastins, al Mastins, al Mastins.
Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, sei cura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, sei cura.
The chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, in the world's charm buster, and the arms are temples, but they're both saint free. You'll find a god in every golden oyster, and if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me.
E sulla base di One Night in Bangkok cominciamo il nostro viaggio negli anni Ottanta. Allora, innanzitutto una piccola intro, cosa dite? Gli anni Ottanta sono anni in cui nella società prevale l'assoluto edonismo, quella voglia di affermarsi e di apparire a tutti i costi. Diciamo che è un decennio in cui si dà più importanza all'apparenza che alla sostanza. Cresce anche il progresso in campo tecnologico e con esso il modo di vivere e di lavorare nella società moderna. Negli anni Ottanta, infatti, nascono i primi computer, i CD e la competizione tra media televisivi diventa più serrata. La neonata Canale 5 darà infatti del filo da torcere alla cara vecchia Mamma Rai, fin dai primi anni, costringendola quindi a rivedere sia i simboli che i palinsesti per adeguarsi a questa concorrenza moderna. Nel quadro politico internazionale, invece, dopo anni di guerra fredda tra gli USA e Unione Sovietica, l'avvento di Gorbaciov alla guida della Federazione Russa porta finalmente una distensione nei rapporti tra le due grandi potenze mondiali. Sono anni in cui la competizione diventa un elemento predominante anche nel mondo del lavoro, soprattutto, ragazzi, per la prima volta tra uomini e donne. La donna in carriera, infatti, sempre bella, efficiente ed elegante, rappresenta l'espressione più tipica dell'universo femminile degli anni Ottanta. Ah, tra l'altro, unica e straordinaria è stata anche l'ondata musicale degli anni Ottanta, che raggiunge questi grandi exploit di vendita, grazie anche alla diffusione del supporto digitale, della musica elettronica e la nascita del fenomeno del videoclip. Video Killed Radio Stars, The Buggles, infatti, è il primo video musicale ad essere programmato sulla neonata MTV nel 1981. Anche in Italia nasce una rete simile. Nel 1984 nasce Video Music, la prima emittente musicale d'Europa. Grazie alla tecnologia e alla diffusione delle TV private, immagini e musica diventano un binomio assolutamente indissolubile. I dischi in vinile continueranno comunque a mantenere intatto il loro fascino e a dominare il mercato discografico per tutti gli anni Ottanta, ma anche assolutamente, secondo me, degli anni 90.
To know it, well, so we can be one together.
Questo era Howard Jones con Like to Get Know You Well. Che pezzo è questo, ragazzi, eh? È veramente eccezionale. Bene, signore e signori, andiamo avanti. Vi ricordo che stiamo ascoltando All Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Questa sera, come vi ho detto, è una serata dedicata agli anni Ottanta, alla storia degli anni Ottanta. Adesso noi cercheremo di seguire gli anni Ottanta anno per anno. Cosa dite? In modo di non fare molta confusione, e diremo anche delle notizie anche slegate tra di loro, ma che servono assolutamente ad avere un quadro generale e anche rapido di quello che è successo ogni anno. Bene, cominciamo ovviamente dal 1980. È stato spesso definito l'anno dei terremoti, sia veri che metaforici. Infatti, un terremoto vero e purtroppo anche disastroso è quello che è avvenuto nel mese di novembre in Irpinia, ed è stata veramente una strage. Chi è nato negli anni 80 sicuramente se lo ricorda. Altri due tragici avvenimenti piombano come un terremoto sul nostro paese. La tragedia di Ustica del 27 giugno, in cui persero la vita 81 passeggeri del volo DC-9 di Litavia, esploso in volo in circostanze ancora oggi da chiarire. Un'altra pagina nera è l'attentato del 2 agosto alla stazione di Bologna, con un bilancio, pensate, di 85 morti e 200 feriti. Nel 1980 inizia la grande avventura di Bill Gates e della Microsoft. Arriva infatti il DOS, un sistema operativo che aprirà la strada alla produzione dei personal computer, ovvero il computer a casa, prima riservato solo agli uffici e alle grandi aziende. Sul fronte mondiale, l'opinione pubblica è scossa dall'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica. Questo gesto avrà ripercussioni anche alle Olimpiadi, previste a Mosca proprio in quest'anno. Molte nazioni infatti decideranno di non partecipare ai giochi in segno di protesta. Sul fronte degli automobili, la Fiat, per cercare di uscire dalla crisi che l'aveva colpita alla fine degli anni 70, mette in commercio un vero e proprio mito, la Panda. In televisione è l'anno del debutto ufficiale di Canale 5, di cui parlavamo prima. La Rai per la prima volta è spiazzata, infatti si trova a dover competere con la concorrenza. Si apre quindi una battaglia serrata per la conquista dell'Auditel e anche degli sponsor, perché Mediaset era la prima televisione commerciale. Nella moda invece l'annata è curiosamente caratterizzata dalla moda western, ovvero giacche e giubbotti sfrangiati sono diventati il trend del momento. Per fortuna è finito e non è ritornato quel ciclo, perché veramente era una cosa inguardabile. Probabilmente, chissà, le pubblicità delle Marlboro hanno molto influito su questo, che facevano vedere il classico Marlboro Man, ovvero il cowboy, il mandriano. Tornando a noi, nello sport purtroppo esplode lo scandalo delle calcioscommesse. Questo porta anche a squalifiche eccellenti, tra le quali, ahimè, la retrocessione del Milan in Serie B. Tra l'altro, non è che se non andano proprio benissimo, Pioli? Ci diamo una svegliata o no quest'anno? Perché, non lo so, mi sembra che sia un po' dormigo, eh? Dai, dai, Pioli is on fire, sempre. Continuiamo però sul 1980. Ah, l'anno purtroppo si chiude molto male a causa di un grave lutto che colpisce uno dei più grandi miti della musica. La mattina dell'8 dicembre, infatti, John Lennon viene ucciso nei pressi di Central Park. Il killer è un giovane squilibrato di 25 anni, ovvero Mark David Chapman, che metterà fine alla vita dell'ex Beatle con solo 5 colpi di pistola. Solo, insomma. In ogni caso, per quanto riguarda il cinema, la stagione cinematografica è assolutamente dominata da Un sacco bello. Ve lo ricordate? È il primo film assolutamente strepitoso diretto da Carlo Verdone. Questo era Ennio Morricone con la colonna sonora di Un sacco bello. E pensate che questo fischiatore, questo fischio che sentite, è proprio un fischiatore professionista, tant'è che ha anche prestato la sua ugola e le sue labbra per un altro film molto 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 celebre, ovvero Lo chiamavano Trinità. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Stiamo parlando degli anni 80, archiviato il 1980, è ora di parlare del 1981. L'anno viene subito scosso da due attentati, per fortuna senza grandi conseguenze. Il 30 marzo un mitomane spara un colpo di pistola all'indirizzo del presidente americano Ronald Reagan, che per fortuna ne uscirà indenne. Il 13 maggio a farne le spese addirittura il Santo Padre Giovanni Paolo II, colpito in un attentato in piazza San Pietro da un fanatico di nome Ali Agca. Il Papa, ferito all'intestino, subirà un delicato intervento, ma riuscirà comunque a riabilitarsi in breve tempo. Sul fronte politico, in Italia dilaga lo scandalo della P2. Ve la ricordate? Mi sto sbloccando dei ricordi, eh? La P2, una loggia massonica guidata da Licio Gelli, per cui la magistratura emette poi un ordine di cattura. In seguito a questi avvenimenti, il governo Forlani sarà costretto a dimettersi e a cedere il testimone al primo governo laico dal 45, presieduto da Giovanni Spadolini. Sul fronte internazionale, il 29 luglio a Londra si celebra uno degli avvenimenti del secolo che ha più incuriosito e appassionato l'opinione pubblica, se vogliamo, ovvero il matrimonio del principe Carlo d'Inghilterra con Diana Spencer. La storia tra i due appassiona il mondo intero. Forse perché incarnava il mito della favola in cui una ragazza qualunque e di modesta estrazione sociale arriva poi a sposare un principe, quindi proprio una favola. Ah, questa cerimonia assolutamente sontuosa costerà complessivamente qualcosa come 125 miliardi. Sul mondo della tecnologia c'è gran fermento. Compaiono quest'anno i primi personal computer della Apple, che ancora oggi ci sono tra di noi. Diciamo che insieme all'IBM sono i grandi sopravvissuti degli anni 80 sul fronte tecnologico. A proposito di tecnologia, sulla TV italiana la concorrenza come farsi sentire. Infatti la Rai deciderà di ammodernare il proprio look introducendo, e qui vi sblocco un ricordo, tre simboli geometrici che fino all'arrivo della farfalla identificheranno le tre reti: la sfera per Rai 1, il cubo per Rai 2 e la piramide per Rai 3. Comincia quindi un dibattito molto serrato su cosa dovrebbe trasmettere un servizio pubblico in quanto tale. Una risposta efficace è costituita dalla nascita di Quark, rubrica culturale condotta da Piero Angela e arrivata fino ai giorni nostri, quindi pensate quanti anni ha questa trasmissione. Ah, la televisione vede anche nascere quest'anno il connubio tra musica e video, come dicevamo prima, ovvero in America prendono il via le trasmissioni di MTV, la prima emittente interamente musicale che sforna videoclip 24 ore su 24. Nello sport, soprattutto nel calcio, la signora, ovvero la Juve, si cuce sul petto l'ennesimo scudetto. Siamo già a quota 19. Sempre nello sport, ai mondiali di canottaggio, trionfano per la prima volta i fratelli Abbagnale. Era da 13 anni che il canottaggio azzurro non si aggiudicava l'oro in questa specialità. E qui salutiamo anche il nostro mitico Giampiero Bisteccone Galeazzi che ci guarda da lassù e che ci dà l'onore di prestare la sua voce per la sigla iniziale, che è diventato famoso soprattutto per il andiamo a vincere, andiamo a vincere quando commentava gli Abbagnale. Fantastico, grande, grande. Per quanto riguarda il cinema invece si celebra il debutto di un grande attore, Massimo Troisi, che con Ricomincio da 3 mette subito in risalto le straordinarie qualità di questo grandissimo, grandissimo attore napoletano, purtroppo scomparso troppo presto. Ah, anche la musica quest'anno è segnata purtroppo da un grave lutto. Bob Marley, icona della musica reggae, muore l'11 maggio 1981. Nel frattempo c'è un altro gruppo che continua a spaccare, a roccheggiare. Sono i Rolling Stones. We'll be right back. E questi erano i Rolling Stones con Start Me Up. Ragazzi, quanto avrei voluto veramente essere un DJ in quegli anni per poter disannunciare i Rolling Stones. Veramente, gli anni 80 sono stati assolutamente un decennio fantastico per la musica. Ma andiamo avanti con la nostra storia. Siamo nel 1982. L'82 è stata un'annata decisiva, che premiava chi aveva le giuste capacità. In questo clima decollò la moda del Made in Italy. I grandi stilisti come Armani, Valentino, Missoni, Crizia e Versace invadono tutto il mondo con i loro abiti firmati e fatturano decine di miliardi. Sul fronte internazionale, invece, risale al mese di aprile quell'assurda guerra delle Falkland, che vede contrapposte Argentina e Gran Bretagna, al solo scopo, ragazzi, di contendersi un gruppo di isole aride e prive di particolari di risorse, ok? E situate in mezzo al nulla, quindi nell'Oceano Atlantico. Diciamo, un conflitto assolutamente incomprensibile, che però purtroppo causò numerose vittime, soprattutto da parte dei giovani e soprattutto argentini. È ancora una cicatrice aperta quando parlo con degli amici argentini. Sul fronte italiano, invece, la politica è dominata dalle alternanze di governo, quindi non è proprio una cosa recente, il governo che cade. Spadolini, infatti, al suo secondo incarico come presidente del Consiglio, resterà in carica appena 3 mesi prima di cedere il mandato al quinto governo Fanfani. Sempre sul fronte interno, invece, comincia un periodo molto cupo. La mafia inizia la sua escalation di omicidi eccellenti, preludio a quella che sarà tra qualche anno quella tattica delle grandi stragi, che porteranno poi all'uccisione di Falcone e Borsellino. In settembre, infatti, viene assassinato insieme alla moglie e all'agente di scorta il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma non è solo tristezza e cupezza il 1982. Infatti, l'avvenimento più piacevole è rappresentato dai mondiali di calcio in Spagna, che vedono trionfare, assolutamente inaspettatamente, un'Italia partita in sordina e molto criticata dalla stampa sportiva. Per la prima volta, dalle Alpi alla Sicilia, dal Manzanare al Reno, no, il nostro paese si riunisce in un solo coro, in una sola bandiera, ragazzi, quella della nazionale azzurra. L'esultanza di Pertini e le piroette di Bruno Conti, ma soprattutto quell'urlo liberatorio di Tardelli, resteranno per sempre nei cuori e nella storia del calcio italiano. Sul fronte dei media, invece, in televisione Maurizio Costanzo inaugura il Maurizio Costanzo Show, un programma televisivo in tarda serata che diventerà ben presto inossidabile. Al cinema, invece, la stagione cinematografica vede il successo di Borotalco, ennesima pellicola di Carlo Verdone, questa volta affiancato da Leonora Giorgi. Ed è qui alla famosa scena che con Brega assaggia ste olive come sosso greghe. Oppure in cui raccontava l'episodio, ha riportato l'episodio del suo litigio con Gordon Scott, un attore. Andatevi a ripescare il podcast di una trasmissione di un po' di tempo fa che ho fatto, in cui parlavo proprio di Mario Brega e vi ho raccontato anche questo piccolo aneddoto. Andatevelo a ripescare. Altrimenti, se lo dico io, ragazzi. A proposito, sì, andate a beccarvi tutti i podcast su www.sherwood.it. Ma torniamo a noi, al cinema. Dall'America arriva il terzo film di Rocky, la leggenda del pugilato, la cui colonna sonora Eye of the Tiger, pensate, fu candidata sia all'Oscar e sia al Golden Globe. We'll be right back. Questi erano i Survivor con Eye of the Tiger. Che pezzo, eh? Dite, chi si è messo a far flessioni con questo pezzo? Rocky, che gran film. A proposito di questo pezzo, è un bellissimo ricordo, perché quando ho fatto la maratona di New York lo scorso novembre, a un certo punto c'era un DJ che suonava sto pezzo, quindi potete immaginare l'esaltazione pura che ho provato in quel momento lì. Ma andiamo avanti con la nostra storia. Stiamo parlando degli anni 80, generazione 8-bit. Il 1983 è un anno assolutamente frenetico. E in Italia le cose cominciano ad andare bene, infatti, perché inizia a scendere l'inflazione e quindi anche gli italiani possono cominciare a respirare un po' dal punto di vista economico e iniziare ad assaporare un po' di benessere, quel tipo degli anni 80. A proposito di 8-bit, quest'anno esce il primo personal computer per uso domestico, ovvero il famoso Commodore 64, che di bit secondo me ne va anche meno però, che appunto si comincia a vedere quasi in tutte le case. Ah, un'altra cosa che si vede nelle case sono i videoregistratori, diventati ormai indispensabili. E io mi ricordo che ho registrato tanti di quei film e ogni tanto mi piace rivederli ancora sgarruppati, perché la trasmissione l'etere non era perfetto, specie nei paesi, e quindi molte volte arrivava un segnale assolutamente disturbato, quindi le classiche righine. Poi mi ricordo una volta cosa è successo, e l'ospedale vicino a me aveva messo un'antenna e quindi praticamente mezza piove di sacco, mezzo paese non ha più visto niente. Ah, comunque, tornando a noi, quest'anno è stato storico anche per un altro motivo dal punto di vista della tecnologia, ovvero l'avvento del CD, il supporto digitale. Pensavate che fosse così vecchio? Sono dovuto andarmi a documentare anch'io, perché pensavo fosse degli anni 90, pensate voi. Ah, un'altra grande novità, questa volta nell'automobilismo. Esce la mitica Ferrari Testarossa. Un sogno. E la Fiat comunque non è da meno, perché nell'83 produce un'altra utilitaria che farà epoca, ovvero la mitica One, la 1, la Fiat 1. Dal punto di vista politico invece il clima è molto molto caldo. Il 29 aprile infatti si dimette subito dopo poco tempo il governo Fanfani. Il 26 giugno quindi si va a nuove elezioni, ancora. L'avvicendarsi, ragazzi, di governi è una cosa che risale veramente da tanti anni. Comunque, in questa tornata elettorale, la Democrazia Cristiana, pensate, ne uscirà in condizioni assolutamente disastrose. Un tracollo che la fa scendere, pensate, ai minimi storici. Cresce invece il Partito Socialista e con esso anche la figura di Bettino Craxi, al quale il presidente Pertini affida il nuovo incarico di formare il governo. Adesso iniziano ad esserci parole come, e vi sblocco un ricordo anche qua, pentapartito, sinergia, deregulation, che sono diventati proprio dei simboli della vita politica di quel nostro paese all'epoca. Dal punto di vista invece dei media, ma anche politico, verso la metà dell'anno desta scalpore questa drammatica vicenda, una drammatica vicenda che investe come un fulmine a ciel sereno un personaggio noto e molto amato dalla TV. Il 17 giugno, infatti, durante la notte, scatta nel napoletano una massiccia operazione di polizia nei confronti della criminalità organizzata. Molti gli arresti eccellenti, tra i quali appunto anche il popolare presentatore Enzo Tortora. Si tratterà purtroppo di un clamoroso errore giudiziario, ma invece per il conduttore inizia un calvario mediatico che lo verrà stritolato negli ingranaggi della giustizia italiana, che già all'epoca erano una macchina lenta e a volte perversa, che prima di scagionarlo completamente dalle accuse lo distruggerà sia fisicamente che moralmente, e io credo fino anche a privarlo proprio della sua dignità di uomo per bene. Restando sempre in televisione, Si può dire che l'annata è caratterizzata dal trionfo del varietà. Questo è un nuovo modo di far TV, ovvero questo modo divertente e con l'interazione anche con il pubblico da casa. Infatti, tra i programmi di maggior successo c'è Pronto Raffaella, condotto da Raffaella Carrà, in cui chi telefonava da casa doveva indovinare quanti fagioli c'erano dentro questo vaso. Questo andava sulla Rai, ma la concorrenza non era da meno. Infatti Mediaset lancia Drive-In, un programma pieno zeppo di nuovi talenti comici, tra i quali Ezio Greggio, Teo Teocoli e tanti altri. Pistarino, per esempio, Faletti. Allarghiamo un po' più lo schermo e andiamo al cinema. La stagione del grande schermo si presenta molto molto ricca quest'anno. Sono di quest'anno infatti pellicole come E.T., C'era una volta in America, e anche La Chiave, questo classico dell'erotismo di Tinto Brass, interpretato da una bellissima e sognante Stefania Sandrelli. Un altro film è molto importante quest'anno, infatti esce il mitico, il leggendario Blade Runner, che getterà le basi di una vera e propria moda di vestire tra i più giovani, ovvero con questo stile sopravvissuto, post-atomico e anche questo impermeabile che un po' si mescola anche ai modi punk, secondo me, dell'epoca. Per quel che riguarda la musica, invece, arriva un grande fenomeno, il cui videoclip rappresentava bene questo spirito. Infatti, era fatto con tutte luci assolutamente psichedeliche su uno scenario post-atomico. Avete capito di chi sto parlando? Ma sì, De Righeira con Vamos a la Playa. E questi erano i Rigueira con Vamos a la Playa. Vi ho sentito, avete fatto il coro. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi ricordo di andarvi a ripescare tutti i podcast su www.sherwood.it e andare anche a seguire i nostri social su Radio Sherwood, Facebook e Instagram. Siamo quasi arrivati alla fine, parliamo del 1984. L'84 inizia con una grande novità dal punto di vista musicale. Nasce, infatti, come abbiamo detto prima, sul modello americano di MTV Video Music. Questo canale è esattamente come MTV, che trasmetteva videoclip 24 ore su 24. Nella moda, invece, apparire diventa importante. Vanno di moda questi colori fluo e scoppia il boom dei jeans usati. Più sono rotti e consumati e più sono ricercati. C'è anche chi li compra e poi li strappa. Se ci tornate col pensiero tra un po', vedrete che comunque la moda ritorna. C'è stato un po' di anni fa, i jeans destroyed, anche secondo me adesso ritorneranno. Sul fronte internazionale, invece, viene rieletto per la seconda volta il presidente Ronald Reagan. In questo momento, mentre Ronald Reagan sale alla Casa Bianca, degli astronauti americani nel veicolo Challenger sono mossi nello spazio per la prima volta, senza pensare ad assicurarsi a nessun cordone di sicurezza. Per quanto riguarda lo sport, il panorama italiano gode di assoluta buona salute. Alle Olimpiadi di Los Angeles, infatti, Alberto Cova conquista l'oro nei 10.000 metri. Podio dorato anche per Alessandro Andrei nel lancio del peso e che per Gabriella Dorio nei 1500 femminili. Buona anche la prestazione di Sara Simeoni, che si aggiudica la medaglia d'argento nel salto in alto. Esulta anche il ciclismo. Questo forse lo sapete, eh? Il mitico Moser vince il 60° Giro d'Italia. Ah, tra le curiosità di quest'anno in Italia è da ricordare la notizia di questo fantomatico ritrovamento di due teste di pietra attribuite al grande Modigliani. Dopo però, e io mi ricordo molto questa cosa, si riveleranno un clamoroso falso ad opera di studenti dilettanti che hanno voluto fare uno scherzo. Io questa cosa me la ricordo, mi è rimasta assolutamente impressa. Ero ancora piccolo, avevo 4 anni, ma non so perché ce l'ho in mente. Tutto vero, invece, e decisamente meritato, il successo del film Non ci resta che piangere, interpretato da questa inedita coppia Troisi e Benigni. Non ci resta che piangere, se non l'avete visto andate a recuperarlo, perché è una commedia destinata appunto a diventare un cult della comicità anche in futuro, quindi secondo me è un evergreen. Stringendo un pochino lo schermo, in televisione il programma dell'anno è La Piovra, con Michele Placido nei panni del commissario Cattani. È un thriller, è un poliziesco che coinvolge anche molto la mafia. Io mi ricordo che avevo assolutamente paura quando vedevo la pubblicità della Piovra, perché ti metteva un'ansia terribile. Pensate che ha avuto tanto successo, sono arrivati tipo, non so, che alla Provia 7, la Piovra 7, ho fatto una crasi tra Povia e Piovra, vabbè, non me ne voglia il buon Povia, per carità, eh. Ah, dal punto di vista della politica interna, dopo 7 mesi di carcere e 3 di arresti domiciliari, torna finalmente in libertà Enzo Tortora, grazie anche alla sua elezione al Parlamento europeo. Comunque l'anno si chiude in bellezza per l'Italia, pensate, con l'assegnazione del premio Nobel per la fisica al professor Carlo Rubbia. Anche se non avete molto presente il mondo della fisica, questo nome sicuramente vi accende una lampadina. Ah, concludiamo parlando della musica. Quest'anno è stato molto importante, soprattutto per l'Italia. Infatti escono pezzi come Vita Spericolata di Vasco Rossi, La Donna Cannone di De Gregori, Terra Promessa, il primo successo di Ramazzotti, e anche Ci vorrebbe un amico, questo inno all'amicizia assolutamente indimenticabile di Antonello Venditti. Comunque, i più ballati sulle spiagge, non me ne voglia il maestro Venditti, sono ancora Righeira con Non tengo di nero. Ma ragazzi, fermi tutti, l'84 è anche l'inizio della dance come la ricordiamo noi, ok? Infatti esce un ragazzotto di nome Sandy Martin con People from Ibiza. E questo era Sandy Martin, il mitico cappellone e baffone Sandy Martin con People from Ibiza. Bene, signore e signori, come avete sicuramente capito dalla nostra sigla finale, per questa sera ci fermiamo qui. Infatti raccontare tutti gli anni 80 in una sola puntata sarà molto 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 lunga e quindi non si può comprimere tutto in una puntata, altrimenti vi lascio incollate la radio tutta la sera. E no, avrete anche voi da fare, no? Dovrete uscire a bere una birra con gli amici, andare a letto presto, ma soprattutto fare l'amore, eh? Bene, ci fermiamo all'84 e settimana prossima ricominceremo dal 1985 con la seconda parte di Generazione 8-bit. Io sono Alex DJ, avete ascoltato Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Signore e signori, buonanotte. Smart and cool, handsome, wealthy and so sexy.